Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo», e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente, Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». Parola del Signore. È interessante che la Chiesa, la liturgia della Chiesa durante l'anno ci ripresenta in varie occasioni, se non di questo Vangelo di Marco, degli altri sinottici, ci presenta questo strano dialogo tra Gesù e i suoi discepoli, un dialogo che potremmo chiamare una sorta di scrutinio, no? Come per dire: mi avete seguito fin qua, no? Che cosa avete capito? Avete compreso chi sono? Allora comincia con dolcezza domandando loro che cosa hanno sentito in giro a proposito della sua realtà. Se li porta al Giordano, se li porta un po' lontano dai centri abitati, e gli fa questa domanda: chi dice la gente che io sia? E loro danno 3 risposte, una tipologia varia: Giovanni il Battista, Elia o uno dei profeti. Non è casuale questo, perché se è Giovanni il Battista vuol dire che si sta inaugurando il tempo della fine. Se invece è Elia, vuol dire che il tempo della fine c'è già e dunque accadrà qualche cosa di eclatante. Tutti lo aspettavano, anche perché, guardate, non erano forse tanto diversi da come stiamo noi adesso, no? Stavano aspettando un riscatto. Mo, tanto per situarti in questa parola, tu lo stai aspettando un riscatto. Tutti lo stiamo aspettando, che guarisca qualcuno, che guarisca io, che non so, che succeda qualche cosa di favorevole, insomma, che uno esca fuori dalle difficoltà della vita. Penso che no, tutti quanti noi sappiamo qual è il riscatto che stiamo attendendo. Ma se non fossero cose personali, stiamo aspettando tutti un riscatto da una realtà che non va bene. La guerra, le guerre, minacce. Sempre peggio, come dici tu, no? Sempre peggio. Stava meglio prima. Dunque, se è Elia, vuol dire che questo riscatto è già in atto. Oppure uno dei profeti. E dire uno dei profeti vuol dire: tu sei un autorevole, ci dirà qualche cosa, ma mica lo sappiamo se tu dirai veramente la parola che può riscattarci. Questa era la condizione. Allora Gesù si rivolge a loro direttamente: ma voi che avete capito? E si rivolge a te pure, eh? Che hai capito tu? Chi è il Figlio di Dio? Guarda che se mi facessi un giro qua e chiedessi uno per uno, chissà quante cose uscirebbero fuori. Un'enciclopedia ci possiamo scrivere. Da uno che ci coglierà in fallo e ci metterà in difficoltà, uno che è così buono, che così me lo porto sempre con me, Gesù in omino nel cuoricino mio. Ma veramente, tu che hai capito di Gesù Cristo? Allora subito Pietro, no, si fa avanti, sempre, no, dall'inizio del Vangelo che Pietro fa così. La prima volta che ha visto un miracolo di Gesù, fatto da Gesù al lago di Galilea, quando ha moltiplicato la pesca miracolosa, vi ricordate? Lui si spaventa e dice: allontanati da me che sono un peccatore. In questo momento, quasi a metà strada, no, tra l'inizio e la fine del ministero di Gesù, dice Marco che gli si fa vicino senza farsi vedere agli altri e dice: ma che stai dicendo? Lo rimprovera. Pietro rimprovera Gesù. Perché? Perché se ne era uscito così Pietro, no? Con irruenza, e tu sei il Cristo di Dio. Sapete qual è il problema? Che lui non sapeva che voleva dire. Lo Spirito gli aveva suggerito, ma non sapeva che voleva dire, perché sapere le cose, questo capiscilo subito, non vuol dire conoscerle. Sapere che c'è la vita eterna non vuol dire che tu ci creda. Sapere che ti puoi salvare non vuol dire che oggi sei tranquillo e sereno. Sapere che il tuo prossimo ha in sé lo Spirito di Dio non vuol dire che tu lo ami e lo perdoni, no? Dunque, come vedi, non è così immediato. E Pietro subito ha detto: tu sei il Cristo di Dio, cioè sei il Messia, quello che tutti stiamo aspettando. Allora Gesù dice: bene, allora guarda, non gliel'ha detto apertamente per non umiliarli, poteva dirgli: allora se io sono il Messia, conoscete le scritture, no? Venite con me, pure voi, venite con me. E andiamo a vedere chi è il Messia. Ce lo diceva il terzo canto del servo sofferente del profeta Isaia, nella prima lettura, oggi, l'abbiamo sentito tutti, dice: il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, guarda. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Questo è il Messia. Questo per Isaia, 5 secoli prima di Cristo, è quello che salverà Israele. E lo dice a un popolo che si trova in Babilonia schiavo, deportato. Dice a gente che sta sotto il giogo di chi l'ha deportato, dei Caldei e babilonesi, gli dice che il Messia che verrà a salvarci è uno che non sottrae la faccia agli insulti e agli sputi. È questo il tuo eroe? È questo il superuomo nel quale credi? E dice ancora, e qua stavolta però vieni con me e guarda il volto di Gesù in queste parole. Allora pensa a Gesù che dice: il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Sai, se il Signore Gesù Cristo non avesse vissuto queste parole del profeta Isaia sul suo volto, sulla sua vita, fino alla croce, alla morte, nessuno di noi qua poteva pensare: nella fede non sarò mai svergognato. Tant'è che tutti noi abbiamo paura che qualcuno ci svergogni. Ci ricordi i nostri peccati, ci inchiodi alla croce della nostra fragilità e ci dica: non vale niente, lo hai capito che non vale niente. E per ovviare a queste cose qua, quante maschere ci mettiamo, invece di lasciare la nostra faccia dura come pietra davanti agli insulti e agli sputi. Dunque Pietro, quando sente queste cose, come se non conoscesse Isaia, dice: no, no, questo non succederà mai, io ti salverò. Pietro, io salverò il Salvatore. Guarda che lo fai pure tu, sai, lo facciamo pure noi. Quando abbiamo capito che bisogna passare per queste valli oscure, fidandoci del buon pastore, al suo vincastro, eccetera, quando queste valli oscure ci mettono paura, e noi diciamo: vabbè, adesso mica siamo Padre Pio, mica possiamo fare, e facciamo una scorciatoia, facciamo finta di, ma tanto che male c'è. Questo vuol dire quello che ha fatto Pietro. No, mi metto io, cioè mi metto Gesù tra te e la tua sorte, quella sorte decisa dal Padre, attraverso la quale tu, morendo per i miei peccati, scegli di andare alla morte. Io lo so che tu dirai: ma bisogna per forza entrare in queste cose così terribili. Ma tu ti rendi conto che vuol dire la nostra mediocrità, la mediocrità dei nostri giorni, delle nostre scelte, delle nostre decisioni, dei nostri attaccamenti, Tutte le cose, no, che compongono la nostra esistenza, a volte così grama, rispetto alla salvezza dell'Onnipotente. Tu capisci che se un lenzuolo bianco lo metti dentro una pozzanghera piena di fango, che è la nostra vita, che sono i nostri rapporti, che sono le nostre paure, tu lo capisci che quel lenzuolo riesce fuori insanguinato. Dunque, come poteva succedere al Figlio di Dio, al Logos, al Verbo di Dio, una volta che entrava nella nostra carne? Si sarebbe sporcato di sangue, però, non del peccato, di sangue, di quel sangue che sarebbe stato per noi salvifico. Allora noi possiamo dire, dopo questi fatti, non restiamo più svergognati, possiamo entrare in questa realtà di morte sapendo che non saremo confusi. E così Gesù poi, con forza davanti a tutti, no? Smaschera Pietro davanti a tutti e gli dice, noi diciamo sempre vade retro Satana, no? Gli dice in realtà diabolos, cioè ostacolo, così lo chiama, non lo chiama diavolo, Satana, ostacolo tra me e Dio, tra me e la volontà del Padre, non metterti in mezzo, piuttosto seguimi, e questo è per te. Invece di mettere in mezzo le ragioni tra la tua situazione e la salvezza che non conosci, segui il Signore dove pensi che ti porterà. Sì, proprio là, proprio nei pascoli erbosi alle acque tranquille. Ti porterà gradualmente proprio alla scoperta della sua bontà, della sua misericordia, perché tu possa dire, Signore, ma se le cose stanno così va bene, allora anche io entrerò nell'umiliazione, perché tu mi salvi. Perché io mi fido. E allora commenta Gesù dicendo a tutti, se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. E poi subito dopo, chi vuole salvare la propria vita, sta dicendo, la croce non è tua cognata, tranquillo, neanche tua suocera. La croce è la tua vita. È la tua vita che ti sta stretta, che ti fa male, che ti lascia solo, che ti mette in difficoltà, è la tua vita con le difficoltà che ha. Allora questa tua vita, non metterla più tra te e la volontà di Dio, come dire, ma Dio, ma allora non c'è nessun vantaggio, ma che cosa fai con me? E lamentandoti a destra e a sinistra. Non ho sentito una carina qualche tempo fa che dice che le lamentele sono le litanie del demonio. Bella, mi sa che è così. Invece metti tutto quello che ti riguarda appresso alla logica del Verbo incarnato che va volentieri in croce. Sai perché te lo dico? Perché non morirai. C'è un altro canto del servo sofferente che dice, dopo un intimo tormento vedrai la luce. Te lo dico a te, dopo un intimo tormento, nessuno te lo leva, vedrai la luce. Che ti interessa di più, il tormento o la luce? Allora punta sulla luce. E non aver paura, sarà difficile per un po', te lo dico per esperienza personale, qualche volta per un po' dura pure tanti anni, sarà difficile, ma vedrai la luce, questo te lo garantisco, perché Cristo questo ha inaugurato nella nostra vita di peccato, la possibilità di vedere la luce che desideriamo, anzi quando la desideriamo lui ci dice se la desideri vuol dire che la vedrai sicuro, perché Dio non viene meno. Non si nasconde e non tace. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, andavamo errando come pecore senza pastore, timorosi di ogni accusa del maligno, incapaci di pensare il bene e di desiderarlo. Ma quando la tua parola ci è venuta incontro, noi l'abbiamo divorata con avidità, perché portavamo il suo stesso nome, e quella parola è il tuo Figlio benedetto, Gesù Cristo. Fa che seguendo la sua vita anche noi possiamo vedere la luce. Riscattaci da questa tenebra, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona alla tua sposa l'entusiasmo dell'unione con te, fin dalle origini, fin dalla creazione. Mettila a riparo dal maligno, da tutti i suoi detrattori. Sostienila in questo tempo così difficile, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi, chiamati alla sequela del tuo Figlio, abbiamo ragionato secondo le logiche degli uomini, abbiamo cercato scorciatoie, ci siamo nascosti, abbiamo detto di noi agli altri cose che non erano vere e tremiamo di essere scoperti. Salvaci, facci seguire le orme di Gesù, portaci con Lui al Calvario, nelle tenebre del sepolcro, ma facci vedere la resurrezione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che conosciamo che sono in difficoltà, per quelli che lottano contro le malattie, per quelli che hanno paura della morte, per quelli che sono dipendenti dalle cose di questo mondo e dai vizi e dai peccati, per tutti quelli per cui ti chiediamo guarigione, redenzione, salvezza, abbi cura di loro, per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti invoco per questi tuoi figli. Li hai chiamati dalle loro case per ascoltare la tua parola e per nutrirsi del corpo e sangue di Cristo. Mettili a riparo dal sospetto. Guariscili dalle malattie del corpo e da quelle dello spirito. Guarisci ogni maleficio. Stabiliscili sul tuo monte santo, ascoltino sempre le tue parole e le seguano. Mettili a riparo da ogni insidia, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.